Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 7 agosto 1963. Il titolo di questa conferenza è «I fondamenti della R2H». Questo nastro dura 80 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Il 7 agosto a D13, corso di istruzione speciale di St. Hill. Oggi vi farò un discorso che non rappresenta l'esposizione ufficiale e finale della R2H, ma che descrive i fondamenti del procedimento stesso. D'accordo, l'R2H è uno dei procedimenti più gratificanti che abbiate mai percorso. Si tratta dello smontare le rotture di ARC tramite assessment. Tende a fallire se viene usata in modo inesperto. Ma finché terrete in seria considerazione i fondamenti del procedimento, non farete fiasco. Ecco qui uno dei procedimenti più interessanti. Questo procedimento è differente da qualunque altro abbiamo mai avuto in Dianetics e Scientology. Non crediate di comprendere questo procedimento, poiché è parecchio differente. Questo procedimento percorrerà engram e secondari. Ha una potenza tremenda. E può benissimo darsi che sia superiore alla R3R, malgrado il fatto che sia una delle R2. Può benissimo darsi che sia così. Potrebbe percorrere più bank di quelle. La sola cosa che non percorrerà sarà una GPM. E per percorrere una GPM avete la R3M e la R3N. Oh, vi eravate dimenticati della R3M, eh? Gente, aspettate che arrivi il giorno in cui incontrerete una GPM selvaggia. Ringrazierete la vostra buona stella di avere la R3M, se saprete come usarla. Poiché è la R3M che in primo luogo vi ha dato i modelli. Ecco come avete avuto la 3N. Questo è il procedimento padre. Dalla R3M possono venire alla luce dei modelli. La 3N presuppone che abbiate i modelli. Ve ne state lì e lasciate che il P si faccia batti batti le manine, che blatteri qualcosa, che sbraiti, che vi dia degli item a caso, mentre voi non vedete le sue ridrazzo e non sapete da che parte state. Lasciate che tiri a indovinare e continuate a restarvene lì all'emitter. Penso che la moda sia che l'auditor se ne stia lì all'emitter continuando a scuotere la testa. No, non ha dato una ridrazzo. No, non ha dato una ridrazzo. Sino a quando il PC si fa saltare le cervella. Chiaramente non ha bisogno di un cervello. È una cosa buona. Ma la R3M si occuperà di una GPM selvaggia e con ciò intendiamo una GPM per la quale non avete un modello. Ce ne sono lungo tutta la traccia e alla fine inevitabilmente vi imbatterete in una di esse. Non pensiate di poter continuare a percorrere le GPM che seguono un modello, perché ciò significherebbe che il vostro PC non si è mai ficcato in pasticci che fossero pasticci veramente strambi, che non sia mai andato su Arcturus per cadere in quella zona dove nessun altro era mai caduto. Cioè, sareste fortunati se il vostro PC fosse normale e avesse avuto solo implant normali, ma questo non è mai il caso. Egli ne ha sempre uno di quelli strambi. Così c'è la R3M che si prende cura dei vostri implant stravaganti. Il solo cambiamento che farei oggi, non farei la domanda incrociata sull'opporsi, così come viene fatta oggi. Non chiederei chi o che cosa si opporrebbe per arrivare alla coppia successiva. Chiederei in che cosa consiste la prossima coppia. Dimmi qual è il terminale di opposizione della terza coppia. Ecco la domanda che userei. Userei qualcosa del genere. E poi, chi o che cosa si opporrebbe adesso? Già, userei quella fraseologia. Ora, la 3N è un gioco da ragazzi. Tuttavia presenta questo svantaggio. Con alcuni pisi, poco importa se avevano l'item oppure no, o se l'item aveva una ridrazzo oppure no, se non fate listing a caso, non ottenete azione del tonarm. E se l'azione del tonarm cessa, semplicemente cominciate a fare del listing a caso. Semplice. Quello elimina tutti i vostri lock. L'RI con tutti i suoi lock. Niente ha cambiato questo, vedete? Anche se avete trovato l'item assolutabilmente bisbetico, beh, fategli del listing casuale. Chi o che cosa si opporrebbe adesso? Lui vi dice cose di ogni sorta e quello fa sparire il lock e l'azione di TA potrebbe riprendere. Ma la cosa principale che mantiene bassa l'azione del TA nella 3N, naturalmente, è l'avere la data sbagliata e il modello sbagliato. Niente fa congelare il TonARM quanto avere la data sbagliata e il modello sbagliato della GPM, questo è quasi certo. Ora, se aggiungete a quella seduta una linea di IZA, la linea di ritorno dal PC all'auditor, che sia sbagliata o out, naturalmente sarete serviti. Il TA salirà semplicemente alle stelle, si bloccherà lì e non andrà più da nessun'altra parte. Capite questo, vero? Sarete sorpresi di quanto spesso troverete una data sbagliata. State percorrendo gli implant di Elatrobus, così pensate, e passate direttamente alla meta successiva per cui avete fatto il listing. Quindi cercate di ottenere assolutabilmente e non riuscite ad ottenere una read razzo, così pensate, che cos'è successo? Il TA è salito e si è bloccato. Ho ottenuto la meta successiva essere uno sciocco. È chiaramente la meta successiva, solo che non è lì. Incribbio, probabilmente state percorrendo un implant dell'orso. Probabilmente è impiantata Dio sa dove indietro sulla traccia, poiché se c'è una cosa che una GPM non farà è esprimere il tempo correttamente. Potete stabilire la durata di una GPM e potete stabilire quando una GPM è stata e potete ottenere la data di una GPM praticamente all'infinito. Perché? Perché si basa principalmente su pasticciare il tempo. Quei due item che si oppongono si fanno fuoco l'un l'altro. Al PC sembrano tempo. Producono una situazione di nessun cambiamento. Così la GPM fluttua sulla traccia e così è molto difficile determinare il tempo di una GPM. Perciò non ci vuol niente a ottenere la, tra virgolette, GPM successiva da percorrere e scoprire che non è a 43 trilioni, ma a 15 trilioni di 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 anni. È imbarazzante. Alla fine tornate indietro e cominciate a cercare delle date sbagliate nel caso e finalmente localizzate essere uno sciocco che non è la GPM di Elatrobus successiva, ma è una GPM che esiste nel limbo remoto di luoghi inesistenti. Ciò che è molto interessante è che una collina che appare esattamente uguale a quella esisteva alcuni trilioni di anni fa alla quarta potenza, con dei parchimetri che appaiono esattamente uguali e con gli stessi binari ferroviari, messa in un modello completamente differente, di gran lunga più aberrativo degli implant di Elatrobus e che è alla base degli implant di Elatrobus. Un giorno vi ho detto che gli implant di Elatrobus sono negli schermi che vi vengono mostrati nei periodi tra le vite. No, non è così. Ho fatto quell'errore per circa 10.000 anni. Ogni volta che metto questa cosa in uno schermo, beh, si tratta dell'implant sbagliato. Essi sono gli implant remoti e contenevano una collina localizzata purtroppo nella stessa area geografica degli implant di Elatrobus. E questi appaiono al PC come gli implant di Elatrobus, solo che non lo sono. Perciò avete un errore nella data che consiste di trilioni alla quarta. Quasi trilioni alla quarta, vedete? Trilioni di trilioni di trilioni di trilioni. Ecco il vostro errore nella data. È ovvio che l'azione del TA cesserà. Quindi ci sono molti trucchi nel percorrere le GPM. E le GPM sono le cose che richiedono delle tecniche speciali. Esse richiedono delle tecniche speciali. Ora, a mia conoscenza non c'è nient'altro che richieda delle tecniche speciali. Potreste persino abolire la R3R. Questa è un'affermazione molto rischiosa. Se aveste una R2H perfetta. L'R2H ha una potenzialità di percorrere engram e secondari sulla traccia intera con maggiore avidità e velocità dell'R3R, perché smonta le cariche restimolate e oltrepassate esistenti nei secondari e negli engram. Non percorre l'engram, ma piuttosto elimina da esso tutte le cariche oltrepassate e naturalmente causa a quel particolare segmento di rimettersi di colpo sulla traccia. Probabilmente non avete osservato la cosa in questo modo, ma in effetti voi non state cercando di cancellare la traccia del tempo di qualcuno. Nell'area tra le vite pare che cerchino di passare un colpo di spugna sulla vostra traccia del tempo in modo che non sappiate chi siete. Bene, in effetti noi non facciamo questo. In realtà non state lavorando con la traccia del tempo per distruggere tutte le immagini che ognuno ha. Questo non è veramente ciò che state facendo. Voi state cercando di togliere dalla traccia del tempo le cose che impediscono ad una persona di avere le sue immagini. E dopo aver fatto ciò, potete ripristinare in lui il diritto di avere delle immagini o di non averne, a seconda del caso. State cercando di portare la sua knowingness abbastanza in alto, sino a un punto dove l'individuo non ha bisogno di avere immagini che gli dicano chi è. Lo capite questo? Il vostro obiettivo primario non è quello di cancellare la traccia del tempo di qualcuno. Rischiate di pensarlo, perché quello è ciò in cui è specializzato lo schermo del periodo tra le vite. Apparentemente sta cercando di invalidare la traccia del tempo di una persona fino al punto in cui lei non ne abbia più, e perciò non può ricordare chi è, poiché non ha immagini su cui fare riferimento. Ve ne ho parlato ieri. Bene, in realtà non state quindi cercando di cancellare l'intera traccia del tempo, ma ci sono certe immagini indesiderate di cui la persona non è stata in grado di occuparsi e delle quali è diventata effetto. Se togliete la carica da quelle immagini diventano disponibili alla persona, che può tenerle o meno a seconda del caso. Le immagini che maggiormente rovinano le cose sono le GPM. Sono loro il vero pasticcio. Perché un implant tra le vite ha l'obiettivo di invalidare tutte le vostre immagini e quindi di passare un colpo di spugna sulla vostra identità e sulla vostra memoria. A causa di ciò, potreste pensare, e sono sicuro che molte delle persone che sono turbate riguardo all'auditing potrebbero pensarlo, che è questo che state cercando di fare. Rendetevi conto che gli Scientologist potrebbero essere guardati con diffidenza da persone di certi settori e con certi interessi, come se essi fossero le persone che fanno implant nell'area tra le vite. Perché quella gente ha un certo sentore che state per cancellare l'intera traccia del tempo. E potrebbero pensare che siamo noi le persone che fanno degli implant nell'area tra le vite. Stavo accarezzando quest'idea stamattina. Lasciate che vi dica per inciso una cosa un po' buffa su questo. Stavo pensando alle tattiche e alle strategie esistenti nello spazio. Questo è un argomento interessante e vasto. E sono arrivato alla conclusione che il fattore mancante in esso è la comunicazione e che la mancanza di comunicazione è ciò che causa tutti i guai. D'accordo, questo non è il punto. Questo fa nascere quindi tattiche e strategie molto intricate e complicate. Mi chiedevo, maliziosamente, se non ci si potesse elevare al di sopra di questo fattore usando alcuni trucchetti di un tipo o dell'altro, entrando dall'interno in una società laddove si avesse della comunicacazione. Bene, come affrontereste la cosa, poi? Me ne stavo lì a speculare pigramente su questo soggetto, sulle mie uova strapazzate, e improvvisamente mi sono reso conto, mentre stavo ancora mangiando, voglio dire, sono decadente... All'improvviso mi sono reso conto che questi tizi tra le vite, i marcabiani, non saprebbero che cosa fare se venissero qui e vedessero che qua giù c'è un quartier generale di Markab. Abbiamo preparato per loro i quartieri generali e voi avete issato la loro bandiera. E guardate quell'articolo di giornale. Devo aver attirato questo articolo su di noi o essermi reso conto telepaticamente che qualcuno stava per venire a farci visita. Il gruppo Mirror ci stava facendo visita oggi e ha detto: sono successi così tanti sviluppi in Dianetics e Scientology negli ultimi 3 o 4 anni che faremmo meglio a fare un servizio su di loro. Noi siamo perfettamente d'accordo con loro, ma come sarà il servizio? Dio solo lo sa. Questa è la più grande catena di giornali in Inghilterra, ma sono anche gli autori degli articoli sulle lezioni di morte. E così noi li consideriamo con qualche sospetto. Stiamo diffondendo fantastiche. Le storie in causa qui darebbero a ciò che viene prodotto nei laboratori universitari e a quei tipi della psichiatria e via dicendo. Accidenti, resterebbero scossi. Vedete? Cioè, ci sono più notizie ogni settimana in Dianetics e Scientology che quelle che quegli individui. E la pressione di così tanti dati inevitabilmente produrrà qualche tipo di reazione sull'ambiente che ci circonda. E vedrete che quei tipi presto o tardi si renderanno conto di non aver preso la palla al balzo. Invece di scrivere articoli su quella setta, essi ne scriverebbero forse su quelle persone. E prima o poi li vedrete fare una svolta in questa direzione. Ma date un'occhiata alla stampa marcabiana. Qui, in questa prigione, malgrado tutto ciò che è stato fatto loro, essi sono ancora leali alla loro madre patria. Mio Dio, che commovente! Da strappar lacrime, sapete? E io sono, per così dire, rimasto a guardare pensando: beh, Ronnie, sei un uomo pericoloso. Ma la reazione della popolazione della Terra, la quale è venuta tutta direttamente attraverso quel canale, la sua reazione a questi simboli potrebbe essere qualcosa che si avvicina a ciò che di più straordinario abbiate mai visto. Potrebbe consistere in un completo schiumare, vedete? Potrebbe produrre tumulti e caos diffusi. Non so, ma penso che sarete d'accordo che si trattava di un pensiero interessante in ogni caso. Non che stiamo per fare qualcosa di disperato di quel tipo, almeno non questo pomeriggio. Ciò che sto sottolineando qui è che se dite al Pisi che cancellerete tutta quanta la sua traccia del tempo, beh, rischierà di finire in una specie di propiziazione anaten, perché quello gli succede ogni 60 o 70 anni in una misura tale da perdere la bussola. Ma se gli dite che gli restituirete le sue immagini, la vostra identità come auditor potrebbe completamente mutare per quanto lo riguarda. Vedete, egli ha certe immagini che gli rendono impossibile riavere le sue immagini. Questa è la condizione in cui si trova. In realtà voi state cercando di riportarlo a caso di livello 2. E, strano a dirsi, dovete portarlo a caso di livello 2 prima che possiate portarlo a caso di livello 1. Questa è la cosa molto interessante in proposito. Malgrado tutto il vostro cancellare immagini, il vostro PC finirà con avere delle immagini. Accidenti se avrà delle immagini. Ne fa continuamente, solo che esse non sono disponibili. Alcune di queste immagini non sono troppo piacevoli, alcune di esse non sono troppo spiacevoli, ma ciò che conta è che non c'è scarsità di immagini. Il suo guaio è che sta facendo immagini di ogni cosa in modo ossessivo senza discriminazione. Egli è un po' come un raccoglitore di spazzatura, vedete? Qualunque vecchia immagine va bene. Ma si becca alcune di quelle immagini, come ad esempio GPM, prigioni e cose simili provenienti dagli implant del periodo tra le vite, ed esse poi lo colpiscono ogni volta che egli cerca di vedere le proprie immagini. Vedete? Ed egli vede queste cose, e naturalmente anche quelle sono immagini sue, ma egli non si rende mai conto di ciò. Esse sono talmente ostili per il suo futuro e per la sua salute mentale che egli le disconosce. Sono appena passato attraverso una fase di disconoscimento della mia traccia intera. Per disgusto, sapete. Ho avuto una bella rinascita del caso per circa, deve essere durato per un'ora o due. Poi naturalmente è crollata. Ma ciò che ho fatto è stato di esaminare la considerazione della traccia. E la sua artificialità divenne sempre meno reale, sino a quando la traccia stessa sparì. Adesso la traccia appare con totale realtà e buona noiness. È un'interessante esperienza, tipo passare dal buco della serratura, sapete. Non ero, non so chi diavolo sia io. Io, almeno vi siete innalzati fino a un punto in cui non avete bisogno di un'immagine che vi dica chi siete. Siete diventati abbastanza coraggiosi da dire, beh, semplicemente non so. E da quel momento in poi cominciate a riavere indietro la vostra traccia. È un fatto interessante che questo succeda, e forse non avete prestato abbastanza attenzione a questo fatto, poiché nessuno sta cercando di passare un colpo di spugna sulle vostre immagini. Si sta solo cercando di selezionare quelle immagini che ostacolano tutte le altre e che un individuo considera ostili. E fatto ciò, beh, l'individuo riottiene tutte le sue immagini. È molto semplice. Quelle ostili non sono più in grado di nuocere. Avete un caso di livello 2. Adesso il vostro obiettivo è quel meccanismo che gli rende automatico fare delle immagini. Lo riportate sotto il suo potere di scelta ed ecco che avete un OT. Questo è l'intero raggio d'azione del processing dove si ha a che fare con le immagini, con il bank, con la knowingness e così via. Tutte queste cose sono coinvolte in questo. Vedete, invece di cancellare le immagini, potreste affrontare la cosa in un altro modo. Potreste aumentare l'abilità di stare di fronte dell'individuo in relazione alle immagini, in misura tale che egli potrebbe fronteggiare anche quelle ostili. Ah, è un approccio interessante anche questo, non è vero? Questo è paragonabile al vecchio approccio tramite esteriorizzazione. Invece di cancellare il bank della persona, la tiriamo fuori da esso. Quello è il vecchio approccio tramite esteriorizzazione. Beh, questo è un approccio simile, ma differente da entrambi quegli approcci, quello di cancellare le immagini o quello di tirare la persona fuori da esse. Si spinge la persona così in alto che può districare le proprie immagini e stare di fronte ad esse. In altre parole, stiamo facendo in modo che sia in grado di capire le proprie immagini. Anche questo funziona, il che di fatto vi presenta una terza via nel processing. Così, l'R2H non è semplicemente un metodo per cancellare immagini o per togliere il PC dalle sue immagini. Essa in effetti eleva il potenziale del PC a riconoscere le proprie immagini, a prenderne possesso e a renderle migliori. Ora, un R2H ben percorsa può rendere le immagini molto migliori, molto più graziose, molto più solide, senza che siano ossessivamente solide così da intimidire il PC con la loro tremenda solidità. Questo è il fattore importante della R2H. Così, con l'R2H, in effetti vi siete imbarcati in un'altra filosofia. Se afferrate questa cosa in relazione ad essa, vedrete che è una filosofia di per sé. Non toglie valore alle altre filosofie, ma sale su un proprio vagone, personale e privato, e dice di essere un'intera filosofia di per sé stessa. Naturalmente essa usa gli elementi, le meccaniche ed altre cose, ma l'individualità della R2H è basata su ciò. Ci sono state alcune nuove scoperte in proposito che sono state messe in atto nell'R2H. Lasciate che vi mostri come si presentano queste cose. Ecco un Tetan. Il primo livello di vita e di business. Il primo sguardo alla vita e alla business. Ciò che vita e business sono, esistono come potenziali o abilità, non come cose. E queste potenzialità e abilità consistono di A, R e C. Voi sapete tutto riguardo ad A, R e C, affinità, realtà e comunicazione. Ma consideratele come dei potenziali. Non affinità per qualcosa di speciale, ma il potenziale di avere affinità. In altre parole potreste dire, qual è il potenziale di A, R e C di un individuo? Qual è il suo potenziale? Sarebbe come chiedere, quanto è vivo? Più è vivo, di più ARC è capace. Meno è vivo, di meno ARC è capace. Interessante, non è vero? Che cosa pensate di una filosofia che considera che l'uomo sia fango? Bene, diamoci un'occhiata. ARC. ARC, e probabilmente questo potrebbe essere tracciato in modi diversi. L'ARC si estende fino a... E ricordate che la comunicazione con gli altri esseri avviene attraverso materia, energia, spazio, tempo, eccetera. Un potenziale di ARC, ovvero ARC con che cosa? Con che cos'è ARC questo? Comunicazione con, realtà su, affinità per. Con che cosa sono connesse queste cose? Beh, se ci fossero solamente altri esseri, sarebbe una palla telepatica e la cosa finirebbe lì. Ma quando parlate a Beppe, in effetti gli state parlando attraverso il MEST. Non importa il modo in cui comunicate con lui, a meno che la vostra RC sia talmente coi fiocchi da poter comunicare telepaticamente. Fra l'altro la RC non deve essere molto alta per comunicare telepaticamente. È molto interessante che l'uomo in generale sia al di sotto del livello di telepatia, ma in alcune civiltà vi si presta talmente attenzione che ha luogo una comunicazione a tre sensi, ha luogo una consultazione con gli altri dipartimenti o comandanti di navi o altro, poco importa che sia una ditta o una unità di qualche tipo, e predispongono una scatola, e il Tetan che dà loro le informazioni lo fa attraverso una scatola che traduce telepaticamente il suo pensiero su di uno striscione senza fine e che lo emette anche con il suono. In altre parole, una telepatia abbastanza forte che può essere riconvertita meccanicamente. Un apparecchio non più complicato del vocodattilografo che l'IBM continua a cercare di fare. Voi parlate alla macchina da scrivere ed essa scrive, sapete. Bene, questo è un vocodattilografo telepatico. Non vi sto parlando attingendo da Popular Mechanics. In altre parole, il fattore telepatico è forte. È qualcosa con cui dovete avere a che fare. A New York fanno delle campagne antirumore. Beh, immagino che in una pensione un gruppo di Tetan farebbe una campagna antitelepatia, sapete? Smettetela di urlare telepaticamente tutta la notte. La telepatia è una forza molto intensa e capace di avere un grosso impatto. Alcuni di voi attraverseranno un implant o qualcosa di simile e voi coglierete dalla traccia ciò che pensate sia il vostro postulato. E improvvisamente vi renderete conto che non è il vostro postulato, che qualcuno lo ha pensato nelle vostre vicinanze. A volte potete cogliere i pensieri o le paure di qualche tetan indietro sulla traccia che sta anche lui ricevendo un implant. Talvolta questa roba ricadrà dentro a un implant. È parecchio valida, non è niente di cui preoccuparsi. Questa non è una conferenza sulla telepatia. Vi dà un'idea di quanto possa scendere la RC senza sparire e anche di quanto possa elevarsi. Perché i tizi dei quali sto parlando, che usano la telepatia per comunicare, non sono neanche in condizioni molto buone, stando alle stime che fate secondo il quadro. Anch'essi hanno ricevuto gli implant di Elatrobus, ma sulle loro vite non viene passato un colpo di spugna ogni 60 o 70 anni, vedete? Quel fattore è mancante. È l'unico fattore che rappresenta una differenza tra il vostro caso e il loro. Quella è l'unica differenza. Di tanto in tanto, il loro impero viene spazzato via e qualcuno affibbia e implanta tutti quanti. Ma così va la vita. Così, ecco la RC. E la RC può quindi salire a livelli piuttosto alti. E al di sotto di un certo livello dipende da materia, energia, spazio e tempo, quali veicoli attraverso i quali si muove la comunicazione. L'ARC diventa molto importante dopo che vi siete allontanati dalla comunicazione telepatica. Diventa molto importante perché, vedete, è così presente prima che nessuno neanche ci pensa. Non ci si pensa affatto. Voi non siete furiosi con la gente. La realtà è enorme e voi sapete tutto. La comunicazione è buona e la vostra comprensione noi ne è molto alta. Quindi non è per niente qualcosa di cui vi preoccupereste. Ma non appena iniziate a introdurre MEST nelle linee di comunicazione, a vivere in questo universo dipendendo in larga misura da esso, la RC diventa a quel punto molto importante e diventa il metro con cui misurare la vita. Naturalmente, questi fattori sono presenti lungo tutto il percorso fino in cima. Ma non si misurano mentre spariscono. Infatti, penso che nessuno creda che possano sparire. Liviness, il livello della liviness è misurato dall'ARC. Quanto è viva una persona? Lo è quanto l'ammontare di ARC di cui è capace. Quello è il test. Lasciamo perdere la telepatia. Affermo che esiste, ma non è affatto necessaria per quello che stiamo trattando, ed è una faccenda bizzarra e molto individuale che trascende materia, energia, spazio, tempo e va direttamente agli altri esseri. Dunque, ci sono dei tetan come qualcosa con cui essere in ARC. E quindi ci sono materia, energia, spazio, tempo, forma, posizione nello spazio. Vi si potrebbe aggiungere dell'altro e si potrebbero suddividere ulteriormente, ma questi sono gli elementi principali, al di là dei quali non c'è una suddivisione. Probabilmente in ordine di importanza dovrebbero esserci P e poi F. Ora, l'ARC che un individuo possiede esprime il grado in cui egli può essere causativo su questi. Il potenziale di ARC dell'individuo vi fornisce il grado in cui egli può essere causativo su tetan, materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione nello spazio. Quanto meno vita egli ha, tanto meno è. Man mano che un tetan diventa sempre più solido, è sempre meno capace di ARC. Abbastanza ovvio, no? Perché? Non è che la sua solidità gli impedisca di comunicare o di provare affinità o quel tipo di cose, ma è semplicemente un segno che egli deve aver infranto la RC con materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione nello spazio, altrimenti quella solidità non si sarebbe accumulata su di lui senza la sua decisione. Questo è un punto interessante, non è vero? Egli deve, quindi, aver avuto delle rotture di ARC, con materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione nello spazio. Ah, come ha potuto avere rotture di ARC con materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione nello spazio senza aver avuto delle rotture di ARC con altri tetan? Beh, penso che sia probabile ed è molto verosimile che ne abbia avute. Ma la verità è che aveva delle rotture di ARC con altri tetan, il che ha provocato l'inizio di rotture di ARC con materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione nello spazio. Non segue necessariamente questa sequenza, ma normalmente questo sarebbe il caso. Così, man mano che un individuo si eleva muovendosi in direzione di una comunicazione diretta, affinità diretta, realtà diretta nei confronti di altri esseri. Meno ARC ha, più materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione nello spazio deve attraversare in modo da comunicare con altri esseri. Vedo che avete un aspetto un po' tonto su questo soggetto. Lasciate che vi racconti una storia per idioti. Qui c'è Mario, qui c'è dello spazio e qui c'è Beppe. Ora, Beppe, per poter udire Mario, deve rilevare un'onda d'aria generata da Mario. Quindi Mario genera un'onda d'aria, delle vibrazioni, che vengono ricevute da Beppe e vengono reinterpretate in termini di ARC. Così, queste ARC vengono trasformate e poi da materia, energia, spazio e tempo vengono trasformate in ARC. E voi, in effetti, avete fatto questo ciclo. Questo tetan comunica a quei tetan salendo per di qui, vedete? E di fatto essi comunicano di rimando in modo simile. Vedete? Afferrate l'idea? Una volta che vi allontanate dalla telepatia, introducete il MEST nella cosa. E l'ARC quindi diventa subordinata al MEST. E alla fine vi ritrovate con un mucchio di zucconi che hanno ricevuto implant fino alle orecchie. Vi siete mai resi conto che Einstein ha attraversato l'area tra le vite quando ha tirato le cuoia? Se l'è meritato. Mi chiedo se abbia viaggiato più velocemente della costante. Ogni tanto mi vengono di questi pensieri brutali e crudeli. Ora, considerate questo. L'uomo non è fango. Ma un tipo che non è per niente vivo penserebbe solo in modo fangoso. Egli avrebbe molti pensieri fangosi. Ed egli arriverebbe a delle conclusioni simili a fango. Perciò le sue scienze mentali sono molto simili a fango. Non ci sono studi mentali insegnati attualmente al giorno d'oggi che ammettano l'esistenza di un essere. Essi ammettono solo l'esistenza di combinazioni biologiche di fango che danno luogo a un risultato molto fangoso. Oggi i libri di testo della psicologia iniziano specificando molto cautamente di non sapere che cosa sia la psiche e di non sapere neanche se una psiche esista o meno. Sono abbastanza sicuri di no. Ma ora vi parleremo delle parti del cervello. Con che cosa avete a che fare qui? Avete a che fare con qualcuno che è talmente lontano dagli altri esseri che non parla più attraverso il MEST. Egli parla al MEST. Ding, 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 arriva il furgoncino. Una volta ogni tanto vedrete qualche povero ragazzino che ha ricevuto troppe botte sulla capoccia e gli sarà lì fuori a picchiare la sua macchinina rossa. E voi stessi, nei momenti in cui siete più fuori con la testa, comincerete a parlare a qualcosa che si trova sulla mensola del caminetto. E quando siete particolarmente annebbiati al mattino e non siete del tutto svegli, molto spesso siete portati a imprecare contro le vostre scarpe. Beh, può darsi che lo stiate facendo su di un'altra armonica, perché un tetan è sempre capace di infondere vita nelle cose. E lo state probabilmente facendo perché avete reso vive le scarpe. Vedete? Siete perfettamente capaci di fare il mock-up di un essere vivente e di farlo parlare e camminare in maniera completamente indipendente da voi. Siete perfettamente capaci di farlo, perfettamente, come OT lo facevate continuamente. Quindi siete capaci di infondere vita in materia, energia, spazio e tempo e poi dargli un'altrui determinazione, dicendo «non sono più io a farlo». E farla parlare e andare in giro. Questo è un potenziale trattato in Dianetics, evoluzione di una scienza, che parla di Trogmagog. Potete sempre infondere vita in qualcosa, per esempio una scarpa. E potete sempre far finta che la scarpa sia viva. Ma vi piacerebbe essere in una condizione tale da pensare che un altro essere vivente non avesse una capacità di vita più alta di una scarpa? Rovesciamo la cosa. Rovesciamo completamente la situazione. Guardiamo un essere vivente e diciamo che non ha vita in sé. Ora avete una certa stima di quanto in basso si possa scendere sulla scala e ci si possa ancora sedere a fare colazione. Rendo l'idea. È molto, molto in basso. Le rotture di ARC con materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione nello spazio causano la spirale discendente dell'ARC. Le rotture di ARC con altri esseri, con materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione nello spazio, provocano il deterioramento dell'ARC di una persona. In realtà non si deteriora mai, si crede solamente che si sia deteriorata. In altre parole, potete avere una rottura di ARC con il MEST, potete avere una rottura di ARC con la forma, potete avere una rottura di ARC con posizioni nello spazio. È molto comune per gli animali avere delle rotture di ARC con posizioni nello spazio. Un posto dove un animale è stato ferito verrà evitato molto accuratamente da quell'animale. Che cosa predice questo essenzialmente? Questa è la teoria fondamentale che sta alla base dell'R2H. Predice che, ripulendo le rotture di ARC di una persona, le si restituisce il suo potenziale di ARC. Ripulite le sue rotture di ARC con la materia ed egli si sente meglio riguardo la materia. Ripulite le sue rotture di ARC con l'energia ed egli si sentirà meglio riguardo l'energia. Ripulite le sue rotture di ARC con lo spazio ed egli si sente meglio riguardo lo spazio. Ripulite le sue rotture di ARC con il tempo ed egli si sentirà meglio riguardo al tempo. Ripulite le sue rotture di ARC con la forma ed egli si sentirà meglio riguardo alla forma. Ripulite le sue rotture di ARC con la posizione nello spazio ed egli si sentirà meglio riguardo alla posizione nello spazio. Ripulite le sue rotture di ARC con altri esseri ed egli si sentirà meglio riguardo agli altri esseri. E a mano che si eleva, naturalmente il suo bank, quel serbatoio di rotture di ARC, gli diventa sempre più chiaro ed è sempre più possibile per lui stargli di fronte. Dato che tutte le sue rotture di ARC in termini di immagini hanno reagito come rotture di ARC della mente reattiva. Poiché la mente reattiva è composta, dopo tutto, di immagini di altri esseri, di materia, energia, spazio, tempo, forme e posizioni nello spazio. È semplice fino a tal punto. Ecco in che cosa consiste la mente reattiva. Perciò, ripulendo le sue rotture di ARC con queste cose, voi tendete a ripulire le sue rotture di ARC con le cose delle quali ha delle immagini nella mente reattiva a cui non può stare di fronte. La sua mente reattiva si schiude e lui può tollerarla e starle di fronte. Quindi l'R2H considera e concepisce che la mente reattiva sia un serbatoio di rotture di ARC. Questo è il presupposto di base dal quale prende spunto questo procedimento. Sappiamo che la mente reattiva contiene immagini o fiducia in altri esseri. Certamente contiene le loro immagini in termini di pensiero, vedete? Tra parentesi, avremmo potuto mettere una P per pensiero al di sotto di altri esseri, perché pensiero o significanza potrebbero esservi inclusi. Tuttavia, mostrando altri esseri, abbiamo incluso anche ciò che essi riflettono, così quella P può essere omessa. Ma sapete che la mente reattiva consiste di immagini di altri esseri, di pensieri di altri esseri, di pensieri di se stessi, eccetera, più materia. Se non credete che sia composta di materia, andate a sbattere contro un ridge un giorno o l'altro. Di energia. Voi udite e vedete l'energia che frulla qua e là nella mente reattiva, e questo è ciò che segna il tonarm. Di spazio. Di tanto in tanto qualcuno non riesce a vedere niente, finché improvvisamente si rende conto che sta guardando attraverso troppo spazio per poter vedere. In un'immagine c'è sempre dello spazio. La mancanza di spazio è la cosa che principalmente turba nel ben creativo. Voi non potete allontanarvi da quella cosa orrenda. Non potete mettere spazio tra voi ed essa.
Lo spazio è la cura per non stare di fronte. E il tempo? Santo cielo, il bank non contiene tempo. Se ci fosse il tempo nel bank, sarebbe un fatto degno di nota. Ciò che avete nel bank è un'assenza di tempo, un'apparente assenza di tempo in presenza di una totalità di tempo. Avete un nulla dove c'è un qualcosa e un qualcosa dove c'è un nulla. Ecco ciò che lo rende reattivo. Reattivo, ricordate, questo è il modo in cui è stato chiamato. Ciò significa reazione istantanea, indipendentemente da quale sia il tempo in cui la reazione è stata installata. A uguale ad A uguale ad A è uguale anche a 29 anni fa, uguale a 1 miliardo di anni fa, uguale a 8 trilioni di anni fa. Prima che iniziate a ispezionarlo, tutto è nello stesso tempo. Così voi avete una tremenda identificazione del tempo. Avete anche identificazioni di spazio, energia e materia. Per quanto concerne la forma, essa non è una cosa terribilmente avanzata. Entra in gioco nel campo dell'estetica e dell'arte più di qualunque altra cosa. Ad alcune persone piace Picasso, ad altre no. Ad alcuni piacciono le bionde, ad altri le brune. Forme, estetica, gusti, quel tipo di cose. E il ben creativo, le cose a cui si sta meno di fronte nel ben creativo, sono quelle forme che sono piaciute di meno. E così, naturalmente, la persona si ritrova con vicino a sé una meravigliosa scorta di forme che lei detesta. Non stiamo parlando di forme di governo, stiamo parlando di cose più piacevoli, come ragazze e altre cose. In ogni modo, per ciò che riguarda la posizione, se c'è qualcosa che è A uguale ad A uguale ad A nella mente reattiva, questa è la posizione. Quando mi sono scontrato per la prima volta con uno dei più vecchi implant di Elatrobus, ero assolutamente sicuro che si trovava esattamente nella stessa posizione che qui, trilioni di trilioni di trilioni di anni prima, qualche zuccone aveva dato inizio a questa cosa. Poi qualcuno era tornato nei paraggi ed aveva detto: «Beh, questo è ciò che si fa quando si è qui», e procedete a dare gli implant di Elatrobus. Ero sicuro che questo fosse così. In effetti, soltanto ora so intellettualmente che non si tratta dello stesso posto, solo perché ha lo stesso tipo di scenario. Data una piccola somiglianza di forma, accidenti, quelle posizioni erano identiche. Ma che cosa state facendo proprio in questo momento, portando in giro nel vostro bank, nella vostra testa e nei vostri ridge, dei pianeti che sono lontani anni luce? Mi sembra che sia un caso molto interessante di identificazione di posizione. In una seduta di auditing, questo salta fuori continuamente. Succede così spesso che neanche ci pensate. C'è un tipo seduto qui e diciamo che stia percorrendo qualcosa che è successo in Australia. Né all'auditor né al PC sembra strano che venga cancellato in Inghilterra. C'è un errore di 20.000 chilometri nella posizione. Molto spesso vedrete succedere stranezze del genere. Percorrete l'intera cosa ed essa fa spang e poi rimane là. Va alla posizione giusta. Sembra che sparisca o qualcosa del genere. Naturalmente, anche muovendovi nel tempo, potete far sparire una cosa. Ma ho avuto l'esperienza bizzarra di non essere capace a percorrere certi engram perché erano troppo fissi nella loro giusta posizione. Si dovrebbe praticamente andare in Arizona per percorrerlo. È là che è successo. Potete individuare il facsimile, ma è laggiù in Arizona. Beh, non poteva essere molto aberrativo se fissa la sua posizione in modo così netto, vedete, perché quella era la posizione giusta. Dunque, se ogni cosa fosse nel suo giusto periodo di tempo, voi dovreste spostarvi attraversando tutto il tempo per potervi collegare con qualcosa, non è vero? Quindi la cosa deve essere in un periodo di tempo improprio, se potete raggiungerla in tempo presente senza dovervi spostare di trilioni di anni indietro nel tempo. Beh, c'è qualcosa di sbagliato nella mente reattiva con altre beingness e altri pensieri, materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione, e tutto ciò che non va è che sono identificati uno con l'altro. Due tempi vengono identificati, due forme vengono identificate, due posizioni vengono identificate, due spazi vengono identificati, due energie vengono identificate, due masse vengono identificate. Questo può andare anche nell'altra direzione, diventando ciò che chiamiamo dissociazione. Voi come Scientologist vi imbattete in questa cosa chiamata dissociazione in misura minore. Una volta o l'altra potreste leggere qualcosa di Sigmund Freud e imparereste tutto sulla dissociazione, perché lui è uno specialista in questo, in dissociazioni. Non è qualcosa di cui abbiamo mai parlato un granché, ma due cose che sono pressoché identiche appaiono interamente differenti. In altre parole, due immagini della stessa persona in due posti differenti appaiono come due persone differenti. Vedete? Questo è l'inverso dell'identificazione. Cose che dovrebbero essere viste come simili vengono viste come estremamente differenti. Voi non vi prestate molta attenzione, perché dopo aver fatto ciò a una persona ha più o meno dato di volta il cervello. Ora però vi imbatterete in dissociazioni, ed è questa la ragione per cui en passant faccio un piccolo commento marginale a questo proposito, perché vi imbatterete in questo fenomeno se instaurate realmente la linea di Itza. Vi chiederete che cosa stia succedendo, perché il Pisi all'inizio non risponde alla domanda di Huddinger. Voi chiedete, hai avuto delle vittorie in questa seduta? E lui dice, il pavimento è crollato, allora io ho bevuto un paio di bicchieri e 3 o 4 anni fa, conoscevo una ragazza di nome Marianna. Quando instaurate la linea di Itza secondo le regole del gioco, voi non dovreste interrompere il Pisi. Egli potrebbe starsene seduto là, ma non ha portato a termine quella comunicazione. Egli continuerà ad andare avanti, 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 e voi vedrete presentarsi tutte queste dissociazioni. E poi all'improvviso, se lo lasciate continuare, alla fine egli arriverà a raccontarvi di un miglioramento che ha sperimentato in quella seduta. Ma vedete, state percorrendo del materiale della traccia intera talmente violento che lui, man mano che attraversa quel materiale, in effetti sta andando avanti nella seduta, cercando di rispondere alla vostra domanda, e queste cose gli intralciano il cammino. Perciò egli ve le dice. Esse tendono a fare Aziz, dopodiché egli può finalmente raggiungere il materiale necessario per rispondere alla vostra domanda. Afferrate l'idea? Ma se avete instaurato la linea di Itza dall'inizio alla fine, vedrete delle dissociazioni, quindi vi conviene sapere che cosa siano. È semplicemente questo. Due cose che dovrebbero essere viste come simili sono viste come incredibilmente differenti. È l'inverso dell'identificazione. Si tratta del fatto che dovreste vedere una somiglianza tra domanda e risposta. Hai avuto un miglioramento durante questa seduta? Sì, ho avuto un miglioramento durante questa seduta. Ci vedo meglio. Capite? Quella è somiglianza, vedete? È la stessa linea di comunicazione e la risposta assomiglia alla domanda posta. La dissociazione la ottenete nel modo seguente. Hai avuto un miglioramento durante questa seduta? 3 anni fa ho bevuto una birra. Quella è dissociazione. Beh, non si tratta del fatto che il Pisi non stia rispondendo alla vostra domanda. Egli ci sta arrivando. E se voi siete molto bravi nella vostra linea di Itza, egli vagherà tortuosamente e alla fine arriverà a dire «Sì, sento che non sarò sempre così assetato». Naturalmente quella è un'affermazione quasi conseguenziale. Egli avrà pronunciato altre affermazioni meno conseguenziali. Tuttavia, man mano che cercate di trovare la cosa, vedrete che, mentre parla, si sta avvicinando sempre di più a rispondere alla vostra domanda. Una volta o l'altra provatelo con una completa linea di Itza e sarete molto ma molto compiaciuti del risultato. Il tipo risponde alla vostra domanda di Huddinger. Se lo lasciate andare avanti a parlare, alla fine risponde alla vostra domanda di Huddinger. Non risponde alla vostra domanda di Huddinger solo se lo interrompete nel punto in cui egli si sta dissociando. A quel punto sembra che non risponda alla vostra domanda di Huddinger. Mentre vi dice queste cose, noterete che di nuovo il suo occhio non è più su di voi. Noterete che egli sta ancora brancolando, noterete che sta ancora maneggiando il bank maldestramente. Voi lo vedrete. Beh, quella è una dissociazione. D'accordo, un tizio arriva e colpisce sua madre pensando che lei stia per derubarlo. Beh, egli ha associato sua madre con uno scassinatore. Direste che è suonato. Eh già, non avete tutti i torti. E ce ne sono di persone suonate. Ma è così che stanno le cose. Perciò, l'identificazione non è il solo crimine. ce n'è un altro che va oltre l'identificazione. Cioè, due cose di cui si dovrebbe riconoscere la somiglianza sono viste come enormemente differenti. Quindi, tutta quanta questa cosa va in direzione di un'inversione. Ciò che avete è un fattore restimolativo. Conoscevamo una ragazza con i capelli rosa. Conoscevamo una ragazza che aveva i capelli rosa. Quindi non bisogna fidarsi delle ragazze che hanno i capelli rosa. Quindi non ci si deve fidare di niente che sia di colore rosa. E conosciamo una donna di nome Rosa che si lava i denti. Così è meglio che non ci laviamo più i denti. Seguite questo tipo di logica tortuosa. Beh, questo significa che l'ARC, man mano che scende lungo la scala del tono, non rimane semplicemente ARC, ma diventa un'inversione, perché identifica troppe cose e quindi le dissocia in una specie di sforzo di vedere che esista una qualche condizione di separazione e alla fine entra in un guazzabuglio. Così ci saranno delle persone che considerano lo sparare alla gente una buona forma di comunicazione, un alto livello di comunicazione. Avevo una volta un ASCII che sapeva che cosa fosse la comunicazione. Mordere la gente ed essere morso. Eccolo lì, era un cane notevole. Era molto divertente. Non dimenticherò mai quel cane. Era il cane più intrattabile che avessi mai visto. Entravo in cortile dopo essere stato via per un lungo tempo, sapete, un anno o due o qualcosa del genere, e il cane improvvisamente vedeva questo straniero e gli mostrava i denti. Era uno di quei fantastici cani da slitta dell'Alaska. E, mostrando i denti, si lanciava attraverso il cortile con le zanne che spuntavano dal suo muso e andavano in tutte le direzioni. Io lo prendevo da entrambi i lati della mascella e, usando il suo stesso slancio, gli facevo fare un volo di 8 metri. Fate un po' di pratica con i cani poliziotto e riuscirete a farlo. È come fare judo canino, sapete? Faceva un volo nell'aria e atterrava. Poi si rialzava. Oh, Ron! Sapeva che cos'era la comunicazione. Quindi ci sono livelli pazzeschi di comunicazione di ogni sorta. C'è gente che vi dice che cosa è il piacere e descrive l'agonia. È molto buffo. Così ci sono queste varie inversioni. L'ARC quindi non solo declina, ma scende, si inverte di nuovo e si inverte di nuovo. E alla fine ottenete un minestrone in cui nessuno riesce a capire niente. Andate nei manicomi e ascoltate quella gente. Vedrete fin dove può scendere l'ARC, poiché quelle persone sono ancora vive. Sono ancora vive. Quanto in basso può arrivare l'ARC? Fino in fondo. Non c'è un fondo a livello del quale si muore. Ma ci sono alcune cose incredibilmente strane che succedono mentre si va giù. La business può morire, ma l'individuo no. Le forme possono morire, ma la persona in realtà no. La memoria può morire, ma non la persona che è capace di ricordare. Vedete? Non la persona che è. Vedete? Lei può dimenticare tutto e ancora si trova in una condizione di quel genere. L'ARC non cessa mai. Così non c'è fondo al procedimento. Non ci sono limiti al procedimento in relazione a quanto in fondo possa arrivare. Esiste un qualche metodo di comunicare a ogni livello, a mano che si scende. L'ARC scende assumendo strane versioni di raggiungere e ritirarsi, come quella che vi ho appena descritto, quella con il cane. Quella è una specie di raggiungere e ritirarsi. Volete renderlo felice per tutta la domenica? Beh, maltrattatelo per tutto il sabato sera, sapete? Un gran miglioramento di caso. Questa è la scala del tono. Man mano che le persone vanno avanti lungo la scala, salgono attraverso collera, eccetera. È molto buffo. Ricordo una povera psicopatica a New York. Gli auditor le davano processing portandola su fino a collera. Essa sgridava ai suoi familiari e questi immediatamente la legavano con delle cinghie e la riportavano all'ospedale. Poi usciva e gli auditor le davano processing. Essa ritornava su a un punto in cui sgridava i familiari e questi le riportavano indietro e l'assurdità continuava semplicemente ad andare avanti, vedete? Non le permettevano mai di superare il livello di collera. Naturalmente essi l'avevano sbattuta dentro facendovela restare per lungo tempo e lei non era mai stata capace di dire che ciò la rendeva furiosa. Non è mai stata capace di farlo e così non si è mai ristabilita. Ecco dunque il caso di un procedimento in cui, se riuscite a instaurare una C di qualche tipo e ottenere un miglioramento di C o un miglioramento di R o un miglioramento di A, otterrete un miglioramento di C, un miglioramento di R, un miglioramento di A, un miglioramento di C, un miglioramento di R, un miglioramento di A. Afferrate l'idea? E continuate ad innalzare questo triangolo, tutti e tre gli angoli del triangolo, su, 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 tramite il procedimento che percorre le rotture di ARC. Ora, il limite di base del procedimento è rappresentato dalla comunicazione dello stesso comando di auditing. Vi sorprenderebbe vedere quante interpretazioni esistano delle rotture di ARC. Qualcuno potrebbe criticare il procedimento dicendo: guardate che comando specialistico che ha, rievoca una rottura di ARC. Solo uno scientologist saprebbe che cosa significa. Beh, in effetti non state davvero richiedendo un turbamento, non state richiedendo una preoccupazione, non state richiedendo una volta in cui era in pensiero, non state richiedendo questo, non state richiedendo quello, state richiedendo una rottura di ARC. Ora, non penso che vi ci voglia molto tempo per descrivere al Pissi che cosa sia una rottura di ARC, ed egli alla fine si ficcherà in testa che cos'è una rottura di ARC. Sarebbe in una condizione migliore se potesse capire ciò che comunica la frase rottura di ARC. Questo è uno dei punti deboli del procedimento, ma non è un punto molto debole. È molto buffo vedere quanto velocemente questo comunichi. Voi dite: la vita è composta di affinità, realtà e comunicazione. Quando uno di questi crolla, una persona non si sente molto bene nei confronti di qualcosa. Ora, una rottura di ARC è una volta in cui affinità, realtà o comunicazione in una persona sono stati ridotti, sono stati diminuiti. Ecco che cos'è una rottura di ARC. A un individuo possono volerci 3 o 4 giorni per digerire la definizione. Ma il bello è che, dopo aver digerito la definizione, egli avrà ottenuto un miglioramento di caso. Non lo considero davvero un impedimento. Ora, quel procedimento non verrà usato molto ampiamente, né in modo indiscriminato. Non potete usarlo nel co-audit, è troppo particolareggiato. Comunque, ecco l'anatomia di ciò che state cercando di fare con il procedimento. State cercando di aumentare affinità, realtà e comunicazione della persona nei confronti di altri tetan, pensiero, materia, energia, spazio, tempo, forma e posizione nello spazio, cogliendo quei punti nel tempo nei quali l'individuo ha subito un taglio o una riduzione di comunicazione, ha subito una diminuzione di realtà o una riduzione del livello di affinità. Punto e basta. Non vi curate con che cosa abbia avuto una rottura di ARC, poiché lui deve salire di parecchio prima di poter riconoscere rotture di ARC con il MEST. Questo si trova molto in alto, rotture di ARC come si deve e inconfondibili nei confronti del MEST. In quella GPM precedente, pressoché la sola cosa che stava causando un'enorme difficoltà nel percorrerla era una mastodontica rottura di ARC con il MEST, che obbediva a gente che faceva cose come implant da GPM. Una grande rottura di ARC con il fatto che il MEST obbediva a quel genere di cose. E una rottura di ARC con le persone perché avvilivano e degradavano il MEST usandolo così e a tal fine. Gli item, all'inferno. Vedete, quella non era la cosa importante. La cosa importante era il fatto che il MEST obbedisse a chiunque tentasse di fare qualcosa del genere usando il MEST. Una grande rottura di ARC. Così ce n'è persino una ingarbugliata in una GPM. Il pensiero che state cercando di trasmettere con il vostro comando di auditing è che volete ottenere una volta in cui sono state ridotte affinità, realtà e comunicazione nei confronti di altri esseri, materia, energia, spazio, tempo, forme e posizioni nello spazio. E voi non date disposizioni riguardo a che cosa deve essere la rottura di RC che volete ottenere o con chi questa deve essere avvenuta. Questo si risolverà tutto più o meno automaticamente. Voi semplicemente richiedete una rottura di ARC. Voi non chiedete in questa vita. Voi non limitate il PC nel tempo. Voi sperate che egli vi dica qualcosa che vi permetta almeno di mettervi a lavorare di buzzo buono col procedimento e di fare familiarizzare il PC con esso prima di occuparvi di un engram della Madonna. Comunque volete ottenere dal PC una volta in cui c'è stata una riduzione. Ecco ciò che volete, e questo è tutto ciò che volete. E poi scoprite dal PC che cos'era. Questo va a far parte della forma standard che stiamo ancora elaborando, ma che al momento è entrata in uso più o meno regolare. I passi formali dell'R2H fatti per ottenere buone vittorie sul caso sono: che cosa, dove, quando. Quindi si fa un assessment e poi si pulisce ogni riga dell'assessment quando c'è una read, senza oltrepassarla. Questa è la differenza. E si lavora sulla rottura di ARC sino a quando non dà più read all'emitter e il PC si sente bene in proposito, e così via. Il modo esatto in cui viene fatto l'assessment lo tratterò nuovamente. Sarà meglio che ritorni un po' indietro. Il modo esatto in cui viene fatto che cosa consiste nell'accettare ciò che il PC vuole dirvi, senza sondare. Di che cosa tratta questa rottura di RC? Ed egli ve ne darà un riassunto di solito molto succinto. E poi, dove? Il dove è per aiutarlo a ottenere il tempo. Tutti questi sono gli sviluppi della rottura di RC, in modo che egli sia più capace di identificarle. E quindi, quando? Ora, questo quando diventa molto importante. Egli avrà delle difficoltà con il dove, ma questo è niente in confronto alle difficoltà in cui potrebbe finire con il quando. La regola è: usate il vostro emitter su questi tre passi solo quando non avete più altre carte da giocare. E non datate niente con l'emitter a meno che il PC sia disperato e sul punto di scoppiare in lacrime riguardo al tempo effettivo. Allora intervenite all'ultimo momento e dite, e così via. È qualcosa di questo genere. Il modo di datare con l'emitter è terribilmente facile. Sapete, c'è una versione per l'addestramento che serve per addestrarvi a determinare delle date con l'emitter. Vi sto dando la versione terapeutica. Questo è il modo in cui essa marcia per davvero. Siete seduti lì di fronte all'emitter e il PC vi dice: è il 1937. No, è il 1936. No, 1937. No, 1936. No, 1937. No, 1930. Penso che fosse il 37, 38, 38. Forse era il 38, 39. No, poteva essere stato il 1937. Io proprio non lo so, proprio non lo so, proprio non so dove, non so quando è stato, 1937, 1900. Egli ha già ammesso di non saperlo e la vostra azione del TA è rallentata fino a ridursi a niente e così via. E avete osservato che il 1937 faceva bang ogni volta che lo diceva. Voi dite, secondo l'emitter era il 1937. Questa è la fase di datazione. Capite? Qualche volta il PC può entrare in un caso speciale, quando, se si trattasse del 1937, sarebbe una terribile rottura di RC, mentre se si trattasse del 1938 non sarebbe stata una terribile rottura di RC, poiché era successo qualcos'altro. Perciò egli continua a dire che era il 1938, mentre invece era il 1937. Ecco l'unico altro modo per affrontare la cosa. Quando il tone arm è bloccato, significa che avete una data sbagliata. E sarà dannatamente meglio per voi che la troviate. Se il tone arm è bloccato e non riuscite a farlo muovere, tutto sta andando al diavolo e via dicendo, beh, sarà meglio che facciate una ricerca per trovare date sbagliate. Abbiamo una data sbagliata? C'è un numero 2 di cui fare la ricerca quando il tone arm si è bloccato, cioè ripararlo. Il numero due consiste nel mettere a posto i grossi rudimenti intermedi riguardo alla seduta o sul procedimento, poiché il PC ha rievocato delle rotture di RC che poi ha represso e non ha detto all'auditor. Questo fa sì che il tonarm si blocchi. Queste sono le tre cose che bloccano il tonarm, e il PC ha rotture di RC in seduta a causa di rotture di RC del passato. Non è perché avete oltrepassato della carica nella seduta. Egli ha rievocato una rottura di RC del passato che gli ha causato una rottura di RC nella seduta. E quando trovate ciò, una qualsiasi di queste tre cose, data sbagliata, rotture di RC represse o rotture di RC nella seduta a causa di rotture di RC del passato, dovete porre rimedio alla situazione. Il vostro tonarm si bloccherà e non sarà più possibile portare avanti il procedimento. Ma se il vostro tonarm cessa di muoversi su questa azione, significa che è presente una di queste tre cose. L'altra cosa che può arrestare il movimento del tonarm è fin troppo banale. Avete mancato un assessment, avete mancato una read dell'emitter e non avete ottenuto la ragione della carica oltrepassata. Questo è proprio molto banale, rientra nella categoria del leggere l'emitter e così via. La rottura di ARC va sempre ripulita fino a che il PC non è completamente soddisfatto. E se lo considerate come qualcosa in base alla quale fare un assessment, dite: bene, quella era la carica oltrepassata, ecco tutto, grazie, rievoca un'altra rottura di ARC. Non è così che si fa. Ora, entriamo nell'ultima parte di questa cosa. Dite al PC: state facendo un assessment. Lo ripulite riga dopo riga, proprio come facevate con i vecchi rudimenti. Se ottenete una read, dite: quello ha avuto una read. Avete il vostro foglio per l'assessment preparato. Quello ha avuto una read. Ne ricevete uno nuovo e probabilmente di tanto in tanto se ne svilupperanno di diversi più nuovi. Non ho ancora pubblicato il più recente, ma è molto simile all'L1 che avete ricevuto. È solo un pochino meglio. Vedete che un atteggiamento rifiutato reagisce. Da tic. Voi non siete arrivati fino in fondo a esso. Direste lì per lì, su due piedi, direste: d'accordo, in quella rottura di RC un atteggiamento è stato rifiutato? Tic. Dite: d'accordo, quale atteggiamento è stato rifiutato? E il vostro compito finisce lì. Ora tocca a Lizza. Quella è la vostra WOTSA. Il PC ci penserà tra sé e sé, farà delle storie, si agiterà e cercherà di vedere quale atteggiamento era stato rifiutato e dove. E la sola volta in cui non funzionerà sarà quando quelle tre cose che vi ho menzionato sono out. C'è una data sbagliata nella seduta, il PC ha ricordato qualche rottura di ARC e poi l'ha repressa, oppure il PC ha avuto una rottura di ARC in tempo presente, in seduta. Vedete? Questo sistema non funziona se quei tre sono presenti. E se questo sistema non funziona, essi sono presenti. Così ripulite questa riga e tutto il compito spetta al PC. Un atteggiamento rifiutato. Non penso che un atteggiamento sia stato rifiutato. Un atteggiamento è stato rifiutato. E così via. E gli dice: beh, io non penso che ce ne siano stati. Ma guardate un po'. A questo punto volete costringerlo a forza? Voi dite: ah, no? D'accordo, grazie. E passate alla riga successiva. Beh, egli non riesce a ricordarlo, così ovviamente c'è da lavorarci ancora un po'. Tuttavia fate un'annotazione a fianco di quella riga, poiché ci ritornerete. Era caldo una volta, sarà caldo nuovamente. In altre parole, la domanda semplicemente non era pronta a ricevere una risposta. Questa è l'unica cosa che comunicate al riguardo. Se lui non riesce a trovarlo e dice di non riuscirci, basta così. Lasciateci l'annotazione. Non dite neanche ci ritorneremo più tardi. Dite d'accordo e passate alla riga successiva. Altrimenti l'ago si sporcherà a tal punto che non potrete fare l'assessment. È una considerazione altamente pratica. Voi dite: d'accordo, quella rottura di ARC è stata causata da una comunicazione ignorata? Siete arrivati a quella riga, vedete. E questa fa ping! E voi dite: d'accordo, stando a quanto c'è qui, una comunicazione è stata ignorata. Quale comunicazione è stata ignorata?
Oh, beh, vediamo. Eravamo Mario, io e Pietro, e c'erano tre cani. Una nave spaziale è atterrata e il cane ha abbaiato. Noi abbiamo detto, che vada al diavolo! Ma se avessimo dato retta all'abbaiare del cane... Già, abbiamo ignorato l'abbaiare del cane! Già! Ecco che il vostro tonarm scende. Voi percorrete in base a Blowdown. La vostra intera azione al limiter avviene in base a Blowdown. La vostra intera determinazione avviene in base a Blowdown. Se trovate una rottura di RC per la quale non ottenete dei Blowdown, significa che non avete trovato la causa della rottura di RC e che il PC non ha ricordato niente riguardo alla rottura di RC. Ma solo perché ottenete un singolo Blowdown non significa che la rottura di RC se ne sia andata. A questo punto dite al PC, come ti senti riguardo a quella rottura di RC? E osservatela all'emitter. La domanda viene posta al PC e osservata all'emitter. Se l'ago diventa ruvido o se c'è una minima reazione dell'ago, quella rottura di RC non se n'è andata. Ma di solito il PC vi dirà, beh, non mi sento bene come vorrei riguardo a questo. In tal caso, continuate con il vostro assessment. Capite? Ma ogni volta che ne trovate una e la ripulite, chiedete al PC come si sente al riguardo. Se il PC si sente bene e non c'è reazione all'emitter, al diavolo, lasciatela perdere, perbacco. Basta così. Non mettetevi in una situazione in cui il PC si sente perfettamente bene al riguardo e voi, dovendo fare ancora tre quarti del vostro foglio di assessment, continuate semplicemente imperterriti con i rudimenti tre quarti del foglio di assessment. Ora, state cercando di trovare la carica oltrepassata per una rottura di RC che non esiste. E posso garantirvi che quello è il withhold di niente. Il PC non ha niente da dirvi, perciò avrà una rottura di RC. Così. L'altra fragilità della R2H, molto più importante della comunicazione del suo comando di auditing, è che un uso inesperto della R2H può causare una rottura di RC. Molto interessante. Ogni volta che trovate una riga, è la stessa tiritera. Trovate una riga, gli fate la domanda, egli risponde alla domanda e trova tutto fino a sua completa soddisfazione, a prescindere da quanto sia lunga la linea di Izza. Non aspettatevi di farne molte di queste per seduta, ragazzi. Probabilmente non ne farete più di 3, 4, 5 per seduta. Ma, caspita, quanta azione del tonarm potete spremere da quella cosa? Zac, 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 zac. Potete ottenere azione del tonarm a bizzeffe. Perché rievocarne 10 per ottenere la stessa azione del tonarm ottenuta rievocandone 4 e tuttavia lasciare il PC con alcuni withhold mancati? Afferrate l'idea. Dunque da questo voi volete ricavare soltanto azione del tonarm, non il numero di rotture di RC risolte. Vedete, non vi interessa il numero di rotture di RC risolte. Semplicemente risolvete per bene quelle che trovate. Ogni volta che trovate una ragione per una rottura di RC, otterrete un tick. Il PC vi darà la risposta, a quel punto l'avete. Non è che necessariamente riverificherete quella riga. Potreste fare impazzire il PC. Egli ora è soddisfatto. L'ha trovato e via dicendo. Ora, a causa della natura dubbiosa della cosa e per il fatto che non avete ottenuto un blowdown, potreste sospettare la presenza di un altro tick sulla stessa riga. Dite semplicemente, «Beh, ora controllerò questa riga. In quale rottura di RC una comunicazione è stata ignorata? Sai, c'è ancora una read». Pensi di conoscere qualche ragione per cui dovrebbe dare ancora read? Beh, no. Non vedo perché dovrebbe dare read. Forse ho protestato. Bene, hai protestato su di essa, ecco tutto. È tutto ciò che volevo sapere. Passate alla prossima riga. Lasciate perdere. Non approderete a nulla costringendo il PC con la forza. Ma di tanto in tanto direte... Quella riga dà ancora read. Ah sì? Vabbè, aspetta un attimo. In effetti non si trattava della comunicazione del cane. Era la loro comunicazione che avevo ignorato. Mi avevano detto di non avvicinarmi neanche un po' a quel posto ed io ho ignorato la loro com... Già, Beh, ciò ha causato la rottura dei reci con loro, poiché avrebbero dovuto dirmelo a voce più alta. E vedrete il vostro Tonarm fare blowdown. Vedete come si fa? Trattateli come rudimenti finali di cui non vi curate se si ripuliscano o meno, e non abbandonate una rottura di RC a meno che l'ago non si stia muovendo in modo liscio come l'olio. Una rottura di RC vi darà dei blowdown. Consideratela semplicemente una fonte per ottenere dei blowdown. E se una rottura di RC non dà blowdown, vi state per cacciare nei guai con le rotture di RC successive. Ecco come predire i guai. Abbiamo avuto una rottura di RC e poi abbiamo avuto un'altra rottura di RC senza aver ottenuto alcun blowdown da nessuna di queste rotture di RC. Ah, ora la nostra terza rottura di RC, le nostre possibilità di ottenere dei blowdown su quella, in men che non si dica state mettendo a posto i rudimenti intermedi e il PC entra in un automatismo in cui reprime le rotture di RC. Così ci troviamo con un pasticcio tra le mani. Perché? Perché nel chiedere la rottura di RC abbiamo stimolato della carica oltrepassata che poi non abbiamo pulito. Ora, l'intero meccanismo di base sul quale state operando qui è che gli episodi spariranno se la carica mal sistemata o oltrepassata viene eliminata e che una rottura di RC viene causata da carica oltrepassata. Non ci sono rotture di RC senza carica oltrepassata. Di conseguenza dovete trovare la carica oltrepassata e se lo fate non ci saranno rotture di RC. Il bank si raddrizzerà. Il ragazzo si orienterà nel mezzo del suo bank ed eccovi qua. È un procedimento terribilmente permissivo. Dipende dalla linea di Izza e da assessment preciso. E quindi, dopo aver trovato ciò di cui si fa l'assessment, lasciate che il tipo vada avanti a percorrere. Esso dipende anche dal non continuare a martellarlo con assessment per rotture di RC che si sono ripulite. Esso comporta una certa fragilità. Potete ripulire la rottura di RC nella sua totalità, ma a quanto pare non ne vale quasi la pena. C'era una realtà rifiutata che vi ha dato un ping. Non era un ping molto grande. Il PC ha dato la risposta per quella cosa e noi abbiamo chiesto la rottura di RC. Lui non aveva un granché come rottura di RC, ma a quel punto siamo andati avanti e abbiamo fatto il resto dell'assessment. Oh, ora sì che abbiamo una rottura di RC. Perché? Perché avete invalidato il motivo per la rottura di RC che egli vi ha fornito. Ci vuole un auditing piuttosto delicato e attento. Ma tenendo conto di queste riserve, è assolutamente tremendo. È un procedimento favoloso. Terribilmente mite, terribilmente permissivo. Vedo che vi ho lasciati un po' in sospeso. Probabilmente c'è qualcosa che non capite riguardo al procedimento, ma se lo fate semplicemente come rudimenti intermedi finali che non vi curate di portare a termine se il vostro PC si illumina, allora ce l'avete fatta. Ce l'avete fatta. E se voi calcolate il suo successo in base al numero dei blowdown che ottenete, ce l'avete fatta. E quando non ci sono blowdown, cominciate pure a preoccuparvi. Se c'è blowdown e il TA si muove e così via, non preoccupatevi. Rilassatevi e aspettatevi di avere ancora più fortuna. Andate in cerca di guai soltanto quando arrivano. Non prima, perché questo procedimento vi accompagnerà per tutto il cammino. Per l'intera seduta il PC vuole parlarvi di un'unica rottura di RC che vi sta dando azione del Tonarm da 2.0 a 6.5. Sareste davvero pazzi se non glielo permetteste. Vedete? È la quantità dell'azione del Tonarm che voi ottenete in una seduta, in su e in giù, non il numero di rotture di RC che trattate. Poiché il PC che state audendo, dopo tutto, è in tempo presente. Tutto quello che c'è di lui è qui. Egli non è escluso dall'esistenza da parte del suo bank. E se scaricate dal tempo presente tutte quelle cariche oltrepassate e incrociate, teoricamente potreste fargli percorrere tutto il cammino sino ad OT senza che lui vada praticamente mai indietro sulla traccia. Egli prende questo item e quell'item, questo episodio e quell'episodio e quest'altro e li raddrizza. Le sue immagini migliorano e la traccia si sistema.
E in men che non si dica, egli è 2 metri e mezzo dietro la sua testa e dice: che cosa volete che faccia a quei tipi del periodo tra le vite? Molte grazie.